Kasameach, ben trovati anche a questa diretta piena di luce di Hanukkah. Siamo alla quinta candela e spero che questa candela possa portare a tutti noi presenti, ai non presenti, a tutto il mondo intero, tanta, tanta luce, tanta benedizione. Infatti cominciamo adesso subito con i soliti salmi 20 e 121. Oltre che ai soldati, alla guerra e a chi è malato, dedichiamo questi salmi oggi in modo particolare a quelli che erano ai reduci, alle vittime, prima di tutto quelli che sono mancati all'attentato a Sydney, proprio durante Hanukkah, e a quelli che sono ancora in ospedale sperando che possano avere una pronta e completa guarigione. La מנצח בזמן לנביא דין חד, הנביא המצא עלי יזכב, כאשר מונה יעקב ישר חזכם מקודש, ומציון יסודק יזכור כל מנחותיך, ואילת חדש שני סלע, ייתן לך קרבבך, וכל הצעת חיים עלי נרנה, בשעותיך ובשם אלוהים דגול. ימלא אדוני כל משאלותיך, אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו, יענה משמי קודשו בגבורות, יש הימינו אלה ברכב. ואלה והסוסים, אנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, הם עקרו ונפלו, ואנחנו קמנו, ואני תודד. אדוני ישוע מלך ידנו, ויום קוראינו שיר למעלות אשא עיני אל ההרים. מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמים וארץ. אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה אלוהינו מלא ישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צלך, על יד ימינך יומם, השמש לא יקר כברך ולילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. אמן. כי השם פוסס קוטרה. Le nostre preghiere, Hanukkah è un giorno, è una festa di miracoli. Quando accendiamo le candele, parliamo con Hashem, chiediamo che ci porti miracoli. Il miracolo più grande che possiamo aspettare è la venuta di Mashiach, la redenzione finale, pace nel mondo, salute, benessere. È il momento proprio Hanukkah, è l'apice dei miracoli, della luce, del brillare spirituale. Infatti è proprio per questo che è successo quello che è successo proprio a Hanukkah. Prima di tutto andiamo in ordine. Vorrei ringraziare, non riuscivo a contare, decine e decine di messaggi che sono arrivati in privato o su Facebook da persone, amici, vicini, non ebrei, che hanno dimostrato il loro, ancora purtroppo, ancora una volta, hanno dimostrato il loro affetto per il popolo ebraico, per Israele, la loro vicinanza per quello che è successo a Sydney proprio la prima sera di Hanukkah. Voglio ringraziare queste persone che siete sempre cari, sempre vicini, che avete scelto di andare, avete scelto la verità, perché uno può scegliere tra la verità e la comodità. Oggi essere amico degli ebrei è una cosa scomoda, è una cosa sicuramente che non porta guadagno, che non porta ritorno, anzi, può portare soltanto problemi perché viene identificato come uno di loro. Perciò è lodevole oggi più che mai un non ebreo che prende una posizione verso il popolo ebraico, verso gli ebrei, e fa vedere il suo amore, la sua vicinanza, la sua umanità. Non ha parole, non riesco a esprimere quanto mi scalda il cuore tutte queste lettere, questi messaggi che mi avete mandato e a nome di tutta la comunità del mondo, la comunità ebraica del mondo, vi ringrazio, siete i giusti tra le nazioni, che Dio vi benedica a tutti, che possiate mandarci messaggi non più tristi, non più di essere vicino a noi per qualcosa di triste, ma al contrario, che possiamo gioire, possiamo crescere, che possiamo tutti insieme appunto auspicare la redenzione finale. Per esempio, Michela Mercanile, che è qui sempre presente, era addirittura all'accensione a Milano del Candelabro, in un momento dove poche ore prima c'era un attentato nell'altra parte del mondo. Tanti, figuriamoci, tanti ebrei non avevano coraggio di venire a questa cerimonia in piazza. All'inizio, poi dopo le altre sere era pieno, però per esempio Michela c'era e altre persone c'erano. Però ripeto, andiamo in ordine. Noi sappiamo che quando c'è tanta luce, c'è tanta positività, le le forze del male si rafforzano e vogliono fare appunto il loro lavoro, fare del male. Tante volte abbiamo spiegato questo concetto. Più c'è luce e più il buio vuole combattere, perché è il suo lavoro. Perciò quando arriva Hanukkah, che è una festa così di luce, una festa così potente, capiamo che poteva essere una cosa del genere come un attentato che è il massimo del buio. Però noi non ci facciamo intimorire. Avete, non so quanti di voi ha fatto questo pensiero, perché pensate che questo attentato non era casuale, era tutto studiato, meditato? Secondo voi, perché l'hanno fatto proprio in Australia e non altrove, dove magari potevano essere mai sia, più gente, chas shalom, mai sia? Ebbene, l'Australia è il primo posto al mondo a fare Hanukkah, a fare qualsiasi festività, perché sono avanti, tante ore avanti nel fuso orario. Noi la mattina ci siamo svegliati, domenica mattina, abbiamo sentito che è successo quello che è successo, mentre noi dormivamo. Perché l'hanno fatto? Proprio perché era il primo posto nel mondo che ha cominciato Hanukkah. Volevano non soltanto, attenzione, la loro cattiveria dei nostri nemici è non soltanto di uccidere le persone fisicamente, ma loro vogliono ucciderle anche moralmente, spiritualmente sicuramente, moralmente. Scoraggiare gli ebrei quando festeggiano non è la prima volta. Tante volte, quando arriva una festività, a Simchat Torah, il 7 ottobre, era anche Shabbat ed era anche il giorno più allegro dell'anno, Simchat Torah, il giorno della Torah. Ma altre volte nel passato, ricordo, quando arriva una festività, loro fanno un attentato perché vogliono demoralizzarci, vogliono intimorirci, vogliono buttarci giù, farci venire essere tristi. Perciò l'hanno fatto nel primo posto nel mondo dove è cominciata la festa. La risposta che cos'era? La risposta era: sì, forse c'era, ma non so neanche se c'era meno gente la prima sera. Ma le altre sere, in tutto il mondo, c'è stato come una sorta di rivoluzione. Oggi parlavo con uno, un amico in Israele, e mi diceva: tu non sai, questo attentato a Sydney ha scosso tutti gli israeliani, non c'è casa che non ci sia l'accensione delle candele di Hanukkah. Purtroppo non tutti accendono le candele, c'è ancora una percentuale di ebrei in Israele anche, che magari non osservano le mitzvot, ma quest'anno lui dice andavi e vedevi nelle case, perché le case si vedono, perché in Israele si mette sulla finestra e tutti possono vedere. Dice, è una cosa incredibile, anche i non osservanti, cioè non c'è casa che non sta accendendo, tutte le accensioni pubbliche nel mondo, tutte piene. Lì a Sydney, nello stesso posto dove la sera prima è successo quello che è successo, la sera dopo era pieno, centinaia e centinaia di persone, ebrei e non ebrei, che erano venuti lì per dimostrare che noi non ci facciamo intimorire. Questo è il messaggio più grande che Hanukkah poteva darci. Noi non ci pieghiamo. E questa è la storia di Hanukkah, che gli ebrei, come leggeremo stasera, che gli ebrei hanno voluto combattere per la loro identità. Ed è questa la storia, noi dobbiamo continuare a combattere, ma noi non siamo un popolo di armi, ovviamente abbiamo bisogno di un esercito, purtroppo, che Dio benedica i nostri soldati, ma noi civili siamo un popolo di pace, un popolo di Torah, di preghiera, di speranza. Noi, come sempre dico, combattiamo il male con le preghiere, combattiamo il male con lo studio della Torah, con la carità, con le benedizioni. E questo è il momento in cui dobbiamo incrementare il coraggio, non dobbiamo farci intimorire da nessuno. Noi siamo Am Yisrael Chai, le abbiamo passate tutte, tutte. Però alla fine siamo sempre una luce che illumina. Questa è la nostra forza. Questa è probabilmente anche una delle cose che dà fastidio a chi non ci ama, che siamo sempre vivi. Nonostante tutto, ogni volta raccontiamo i greci, tutte le varie superpotenze del passato, i greci di Hanukkah, i romani, i babilonesi, tutte queste grandi potenze non esistono più. L'unico popolo piccolo che è rimasto vivo, intatto, che va avanti la sua strada è il popolo ebraico, il popolo che era sempre debole, sempre disarmato, sempre incapace di fare le guerre, eppure siamo ancora qui. E non è cambiato niente dall'epoca a oggi, è la stessa Torah, la stessa lingua ebraica, gli stessi usi e costumi. Noi non cambiamo, e questa è la nostra forza, che noi non ci amalgamiamo, non cambiamo. Non ci lasciamo ellenizzare come appunto a Hanukkah volevano fare. Perciò voglio dare un messaggio di forza, di coraggio a tutti quelli che in questo momento ci ascoltano. Non ci facciamo impaurire. Abbiamo passato momenti difficili, più difficili di questi, e in futuro avremo momenti molto facili, molto di benedizione. Dobbiamo tenere duro. Questa è la nostra identità, è questa. Bisogna combattere per la nostra identità. Arriverà Mashiach e ci ringrazierà tutti di quello che abbiamo fatto, che abbiamo tenuto forte, che non abbiamo disperato, che abbiamo tenuto forte la nostra fede, la nostra identità, e ringrazierà anche tutti i vari popoli, le varie nazioni che ci hanno spalleggiato, ci hanno difeso e ci hanno dimostrato il loro calore. Sono veramente molto emozionato di tutti i messaggi che mi avete mandato. E scalda il cuore, fa vedere che non siamo da soli, che c'è ancora al mondo gente coscienziosa, gente che va verso la verità e non gira le spalle a chi è nella parte del giusto solo per convenienza. Questo è bellissimo, perché le persone per convenienza girano le spalle, non guardano in faccia a nessuno. Ma i nostri amici, gli amici del popolo di Israele, sono speciali, perché non girano mai le spalle a noi, anche, ripeto, quando è scomodo essere amici degli ebrei, voi ci siete per noi e Dio vi pagherà indietro di tutto il bene che ci volete, che Dio vi possa benedire con benedizione, protezione, felicità, gioia e tutto quello che Hashem può dare a tutti noi. Perciò ancora una volta grazie a tutti e che potremo scambiarci soltanto messaggi di gioia e di felicità. Ogni cosa che succede giù in questo mondo è uno specchio di qualcosa che succede in spiritualità. Perciò se Hanukkah è venuto a portare un decreto di spiritualità, di distruzione spirituale, ovvero che loro sono entrati nel santuario e hanno occupato il santuario e hanno reso il posto impuro, l'hanno dissacrato, mettendo idoli, statue, macellando maiali sull'altare, di tutto hanno fatto. E per anni gli ebrei non potevano entrare nel santuario. Tutto questo perché è successo? Perché anche gli ebrei hanno causato questo. Perché ogni cosa che ci succede, in realtà ce lo causiamo spiritualmente, lo causiamo noi stessi. E i maestri insegnano, e Rebbe spiega questa cosa molto nel libro da Hayom Yom. Il Rebbe spiega, i peccati degli ebrei erano per causare questa distruzione spirituale del santuario, è che gli ebrei erano diventati troppo amici con i greci. Ecco, questo primo passo, come ogni volta racconto, è un effetto domino, che il primo domino cade e poi fa cadere tutti gli altri. Questo è quello che è successo a Hanukkah. La primissima cosa era che gli ebrei non erano capaci di mantenere la propria identità. Si erano troppo aperti ai greci. Erano diventati all'inizio troppo amici. Attenzione, la Torah non vieta di essere amico di un non ebreo, ci mancherebbe ancora. Ma la Torah ti dice fai attenzione, perché se tu diventi troppo amico, poi puoi perdere la tua identità. Infatti, cosa succede? Vado avanti. La primissima cosa è troppo amicizia, senza limiti. Questo ha causato che, essendo amici, chiacchierando insieme, uscendo insieme e così via, frequentandosi, hanno cominciato a studiare, a interessarsi della cultura greca. Adesso, la cultura greca è molto ricca, è molto forte, è piena di filosofia, piena piena di concetti profondi. La cultura greca è molto attrae, è molto attrattiva, attrae le persone, ha tanto l'idea del corpo, dello sport, della bellezza, della cultura, dell'arte, sono molto ricchi. Perciò gli ebrei che si sono avvicinati troppo hanno cominciato a interessarsi automaticamente anche della cultura greca. Una volta che tu ti interessi di un'altra cultura, pian piano non studi più la tua cultura, dimentichi quello che tu sei perché ti interessa sempre studiare la cultura del tuo amico. E questo cosa comporta? Che gli ebrei hanno cominciato a dimenticare di osservare lo Shabbat, hanno smesso di mangiare cibi kasher, hanno smesso di mantenere la purezza familiare, rapporti tra marito e moglie, e questo ha portato pian piano a una discesa spirituale che tanti ebrei hanno appunto approcciato. Perciò, quando tu stesso ti allontani dalla spiritualità, il decreto che ti viene è un decreto spirituale, che è stata la distruzione spirituale del santuario. Perciò noi in realtà, quando ci siamo allontanati, i nostri padri si sono allontanati spiritualmente e si sono da soli quasi ellenizzati, possiamo dire. Hanno causato questo decreto che appunto è la distruzione spirituale del santuario. Però alla fine la storia finisce che gli ebrei hanno combattuto, un piccolo gruppo di ebrei hanno fatto la guerra, hanno combattuto perché non riuscivano più, volevano mantenere il proprio ebraismo. È vero, tanti si erano convertiti, ma tanti volevano rimanere ebrei e hanno combattuto a rischio di morire e hanno vinto la guerra. Ma vediamo che poi ne parleremo nell'arco della serata. Perciò tutto il punto è la prima apertura. Questo è quello che il Rebbe ci vuole insegnare. Cos'era il primo sbaglio? La troppa apertura. La troppa apertura senza limiti, senza capacità di dire ok, ci vediamo domani a scuola, ci vediamo domani a lavoro. Invece loro no, continuavano, uscivano insieme, mangiavano insieme. E bisogna essere capaci che quando, specialmente per i giovani, che vanno all'università o cose varie, bisogna sapere che, ne parlavo proprio l'altro giorno con una lezione di giovani, bisogna sapere dire: mi dispiace, io non posso uscire la sera con voi perché io ho Shabbat, perché io ho la lezione di Torah, perché quando si esce tutti insieme si diventa troppo amici e questo è il risultato, che Hanukkah può ritornare e ritornare. Adesso, c'è un detto hasidico che dice che bisogna ascoltare le candele di Hanukkah. Noi quando accendiamo le candele, i lumi, ci sediamo almeno mezz'ora vicino alle candele e guardiamo le candele e vediamo queste. E ogni sera è un qualcosa di diverso, è un fascino, di diverso. Infatti, la Cassino dice che bisogna ascoltare quello che le candele di Hanukkah ci raccontano. La storia del popolo ebraico, la storia che siamo sempre perseguitati, però alla fine non ci spegniamo mai. Adesso cerchiamo di capire in profondità un po' questa festa qui. Abbiamo detto che i greci non hanno distrutto fisicamente il santuario, non ci hanno uccisi fisicamente, non ci hanno schiavizzati il faraone, l'Egitto, non hanno fatto niente di quello che gli altri hanno fatto, anzi a un certo punto erano anche gentili con noi, perché hanno tradotto la Torah anche in greco, per dirne una. Allora, cosa hanno fatto i greci di così grave che a distanza di migliaia di anni ancora noi festeggiamo la festa di Hanukkah? Perciò non volevano ucciderci, non volevano schiavizzarci, non volevano distruggere il santuario. Cosa hanno fatto? Hanno tradotto anche la Torah. Allora, cosa hanno fatto di così grave? Studieremo stasera che anche se esteriormente non si vede, ma i greci erano i peggiori nemici della nostra storia e che in certi aspetti, purtroppo, l'idea del popolo greco è ancora, purtroppo, vive dentro di noi. È vero, apprezzavano la Torah, perché come dicevo prima, loro sono un popolo di filosofia, un popolo di grande insegnamento, eccetera, eccetera, ma loro non credevano in Dio. Infatti loro dicevano, non dicevano non studiate la Torah, dicevano non studiatela come se fosse un insegnamento divino. I greci, loro dicevano, quello che vedi, credi, quello che non vedi non ci devi credere. Perciò dicevano, non credevano in Dio e che la Torah fosse la sua essenza. Volevano renderla come un libro di novelle, di bei concetti, scritta da qualcuno molto intelligente, ma niente di più. Perciò, secondo questo punto di vista, che loro volevano rendere la Torah un qualcosa di umano, cosa succede? Succede che se ti piace e la capisci, allora fai la Torah. Se studi qualcosa che non capisci o che non ti interessa o che non trovi attuale, tu, secondo questa filosofia, puoi dire ok, non lo faccio perché non devo accettare come oro colato. Questo è distruggere l'idea della Torah. Perciò, se una persona dice questo non mi interessa, dice, poi cambio pagina, questa pagina non mi interessa. Ma Chas v'Shalom non è questo ovviamente il modo. Noi invece capiamo che è un libro che racchiude in se stessa l'essenza di Hashem. Come uno scrittore che scrive un libro, una novella, quello che sia, mette se stesso. Molte volte leggendo un libro tu puoi capire, senza conoscerlo, che tipo è lo scrittore. Perciò Hashem, quando ha scritto la Torah, ce l'ha data, ha messo se stesso in questo, ci ha donato se stesso a noi tramite la Torah, ha messo la sua essenza nelle parole della Torah. Perciò, come possiamo noi scindere Dio dalla Torah? Non è più la Torah. Questo è quello che loro volevano fare. Non volevano ucciderci, non volevano schiavizzarci, ma volevano fare molto peggio, volevano uccidere la nostra anima, il nostro credo, volevano uccidere la Torah, volevano uccidere la nostra identità, il nostro ebraismo. Vuol dire siate come noi, anche noi studiamo grandi filosofie. Va bene, la Torah è anche una bella filosofia, ma non è una cosa che tu devi fare per forza perché è divina, che tu sei pronto a morire per questo libro. No, invece noi sappiamo che noi siamo pronti a sacrificare noi stessi per la volontà di Dio. E questo è quello loro non lo ammettevano. E noi quando studiamo la Torah ci connettiamo con Dio. E questo è il punto di Hanukkah, che la Torah non è umana, ma la Torah è un qualcosa di divino. E non possiamo cambiare mai la Torah, perché la Torah è eterna, la Torah è una cosa che Hashem ha dato. Adesso, i greci cosa avevano fatto? Avevano vietato agli ebrei di fare, nello specifico, tre mitzvot. Tre mitzvot erano vietate. Uno è Shabbat, l'altro è Rosh Chodesh, calcolare il calendario ebraico che va lunare e non solare, perciò non potevamo festeggiare il capo mese, ovvero non potevamo tenere il conteggio del mese della data ebraica, perciò tutte le festività, ok? E non potevamo fare la circoncisione. Queste tre cose erano vietate. Adesso, queste tre cose, perché secondo voi, tornando al punto della loro cattiveria, perché proprio queste tre mitzvot? Perché non altre mitzvot? Perché queste tre mitzvot più che mai ci rendono diversi dalle altre nazioni. E questo è quello che loro non sopportavano. Perché voi ebrei siete sempre diversi, sempre speciali, sempre cercare le diversità? Adesso, le tre cose che ci rendono diversi dalle altre nazioni sono fondamentali, sono tre cose fondamentali nel mondo. Spazio, trattino mondo, tempo e persona. Adesso vediamo come queste tre mitzvot le riusciamo a vedere in spazio, tempo e persona. Adesso, circoncisione. Circoncisione è qualcosa nel corpo, perciò persona. È un qualcosa che da bambini veniamo circoncisi, perciò il nostro corpo è diverso da tutti gli altri corpi, perché abbiamo un segno indelebile. La kippah la posso togliere, il tzitzit lo posso togliere, ma la milah, la circoncisione, è qualcosa che è nella mia carne, e quello non può, e quello mi rende anche fisicamente, in un certo senso, diverso da tutti gli altri. Perciò loro non volevano che noi fossimo diversi. Dobbiamo essere tutti uguali. Addirittura, mi viene in mente adesso, quando loro facevano le Olimpiadi, tutti gli sport che facevano, lo facevano nudi. Perché? Essendo nudi, loro non erano circoncisi. E un ebreo che voleva fare lo sport si vergognava a essere circonciso per non essere diverso dagli altri. Cosa facevano? Avevano smesso di fare la circoncisione, oppure altri avevano fatto in modo che non si vedesse, avevano tirato la pelle, un qualcosa che non si notasse, che non ci fosse più come la circoncisione. Guardate come erano malvagi, erano intelligenti, malvagi, che erano riusciti, per esempio in questo caso, a non far fare più la circoncisione agli ebrei, che per noi è una cosa fondamentale. È l'unica mitzvah, forse, che tutti gli ebrei fanno, anche quelli che non osservano niente, la circoncisione la fanno, perché è un patto, è un segno sul nostro corpo. Perciò, persona, noi siamo diversi perché abbiamo la circoncisione. Il calendario è tempo, calcolare il giorno, la data, è un calcolo diverso, non andiamo un calcolo solare, ma lunare, perciò questo è il tempo. Vuol dire, noi le nostre festività, i nostri giorni santi, i momenti particolari sono calcolati in quel modo. Perciò loro non volevano che noi calcolassimo per non fare le festività. E poi abbiamo Shabbat. Shabbat è il modo come noi lavoriamo. Vuol dire che noi ci fermiamo di Shabbat. Quando arriva Shabbat, tutto il mondo si ferma e noi osserviamo, santifichiamo, gioiamo del giorno di Shabbat con tutta la sua magia. E loro questo lo volevano evitare, perciò le tre cose, infatti noi chiudiamo i negozi, smettiamo di lavorare, perciò mondo e spazio era il Shabbat. Perciò queste tre cose fondamentali, che però a loro volta queste tre cose racchiudono altre cose, erano quello che i greci volevano impedirci per distruggere la nostra identità, la nostra diversità, il nostro modo di essere. Perciò loro lottavano contro la nostra diversità, non contro noi come persone. Infatti, ripeto, non ci hanno ucciso o schiavizzato, ma ben peggio, non lottavano contro di noi, ma lottavano contro la nostra anima, contro la nostra diversità, contro quello che è la nostra essenza. Infatti, chi era debole cedeva a questi soprusi e si ellenizzava, e loro erano riusciti nel loro intento con tante persone. Perciò chi si convertiva, chi si ellenizzava, veniva accolto a braccia aperte, anzi, potete immaginare quanto erano felici di uccidere l'ebraismo in questo modo. Tanti ebrei, infatti, si sono ellenizzati fino a che un piccolo gruppo si è ribellato e ha detto: così non possiamo andare avanti, così non possiamo vivere, e hanno fatto la guerra. Attenzione, questa guerra era una guerra improponibile, era una guerra folle, perché era la proporzione di uno contro mille, se non di più. Ogni ebreo doveva combattere contro mille. Adesso, gli ebrei all'epoca non era come oggi, che l'esercito è fortissimo. Non c'era un esercito, non c'erano armi, non c'era cultura di guerra. Invece i greci avevano un esercito forte, numeroso, erano dei combattenti. Come si può pensare di andare a combattere contro dei greci che erano così forti? Era così forti e così tanti. Perciò gli ebrei hanno rischiato di morire fisicamente per salvare la propria anima. Loro hanno detto: forse moriremo, meglio morire fisicamente che morire spiritualmente. Questo era il il tema era il loro pensiero. Non ci interessa se moriremo, almeno moriremo da ebrei. Questa è una forza che tutti noi oggi dobbiamo capire di Hanukkah, che i nostri padri erano pronti, ripeto, a morire, ma di non tradire Dio, non tradire la propria essenza, la propria religione, il proprio credo. Dopo 3 anni di guerra, la guerra dura 3 anni, gli ebrei vincono, entrano finalmente nel santuario per accendere il candelabro dopo anni che non potevano entrare. Il candelabro che veniva acceso ogni giorno, prima di Hanukkah, Hanukkah non esisteva. Ogni giorno in santuario si accendevano la menorah, il candelabro. Loro vanno, entrano, la prima cosa che vogliono fare è accendere il candelabro. E poi sappiamo la storia che non hanno trovato l'olio, non c'era olio perché era tutto impuro, finché hanno trovato una boccetta. Dice il Midrash, per far vedere come ancora la loro cattiveria e intelligenza era malsana. Il Midrash racconta che loro avevano fatto un decreto, i greci, che imponeva di scrivere sul corno del toro Elam Elachem Chelek Beloke Israel. Scrivete che non avete nessun collegamento con Hashem, perché sul corno del toro erano contadini, tutto il giorno lavoravano col toro, aravano e ogni giorno sotto gli occhi avevano questa frase: tu non appartieni a Dio, tu non hai collegamento con Dio. Dovevano farlo, se no li uccidevano. Perciò era diventata una sorta di lavaggio del cervello, che il contadino ogni giorno, il lavoratore, si svegliava la mattina, tutto il giorno lavorava col toro, tutto il giorno leggeva: io non c'entro con Dio, io non appartengo a Dio, io non sono connesso con Dio. E un giorno, e 2 giorni, e 3 giorni, pian piano, pian piano, pian piano, le difficoltà, e questo e quest'altro, allora una persona diceva: allora basta, se essere ebreo vuol dire morire, io non voglio morire. Tanti si sono appunto ellenizzati. Ok, ma c'è una spiegazione più profonda di questo del toro. Il toro è il simbolo di Giuseppe. Giuseppe, ogni fratello aveva un simbolo di un animale. Il simbolo di Giuseppe era il toro. Perciò loro stavano combattendo con quello che rappresentava Giuseppe, il toro che rappresentava Giuseppe. Poi vedremo cos'era questa cosa. Interessante notare che Antioco ha lo stesso valore numerico di Yosef, Giuseppe, e anche Melech Yavan, re della Grecia. Adesso, co di cosa combattevano? Cosa avevano contro Giuseppe? Lo capiremo analizzando adesso un altro fattore. Noi abbiamo parlato adesso di questa guerra, di come era impossibile vincere, di come erano. Ma il Talmud non ne parla a lungo della guerra. Nelle preghiere non parliamo tanto della guerra. Quando si racconta la storia ai bambini, alle persone, non si parla tanto della guerra, bensì dell'olio. Vai da un bambino a scuola e dici: ma Hanukkah che cos'è? Dice: l'olio. Vai dal nonno, dice: l'olio. Perché l'olio è diventato qualcosa di così importante, quando in realtà la guerra, prima di arrivare all'olio, c'era una guerra prima, di quel miracolo quasi non se ne parla, ma del miracolo di olio tutte ne parlano, dimenticandoci che in realtà se non vincevamo la guerra non c'era neanche nessun tipo di olio da andare a trovare. Come mai è così? Perché proprio l'olio e non altri oggetti del santuario? Perché l'olio? Adesso, noi sappiamo che l'olio erano chiusi in delle boccette, chiuse, sigillate dal sommo sacerdote, e se qualcuno le apriva, questo olio diventava impuro. È un concetto spirituale. L'olio è kasher, e se oggi se qualcuno viene in casa mia, prende il mio olio e lo apre, non è che diventa non kasher, sempre kasher è. Ma all'epoca, quando c'era l'idea del puro e impuro, che oggi purtroppo non c'è più, Allora l'olio che veniva aperto da qualcuno che non era addetto diventava impuro. Ok? Infatti loro non hanno rotto, non hanno sporcato l'olio, non l'hanno versato, non l'hanno rubato. La domanda è perché? C'è scritto che quando i greci sono entrati, il Talmud racconta, quando i greci sono entrati nel santuario, la prima cosa che hanno fatto sono andati a rendere gli oli impuri. Ma che te importa? Sapete che il santuario c'ha degli oggetti di oro, degli oggetti di argento e rame. Potevano rubare tutto quello che c'era dentro, saccheggiare e diventavano ricchissimi. No, nessuno ha rubato niente. L'olio era un olio non extravergine, ancora di più, del primo ciak. Un olio di grande valore potevano prendere tutti questi oli e dividerselo, ognuno se lo portava a casa, se lo beveva. Niente di tutto ciò. Potevano sporcarlo, buttarlo, nasconderlo. Niente di tutto ciò. Cosa hanno fatto? Hanno semplicemente preso impuro e l'hanno lasciato lì. Ma anche questo c'era dentro una diavoleria, un qualcosa di diabolico che appunto loro avevano. Loro quello che volevano fare era obbligare gli ebrei a usare quell'olio, sapendo che per noi quell'olio non andava bene. Dicendo, l'olio c'è, noi non l'abbiamo sporcato, l'abbiamo soltanto aperto. Ah, se per voi questo è diventa impuro, questo è un problema vostro. Vedete, vuol dire, volevano impedire che noi mantenessimo l'idea del puro e dell'impuro. Se l'avessero rubato, non c'era, non ti dava tanto fastidio, non c'è, non c'è. Se l'avessero sporcato, buttato per terra, dici, non c'è. Ma loro hanno fatto qualcosa di diabolico. C'è, è lì, usalo, usalo, diventa come me, basta mantenere la tua identità, smettila di tenere la tua diversità. Questa era la diavoleria che loro avevano. Ma ovviamente gli ebrei non hanno ceduto a questo, ma assolutamente. E hanno cercato, e hanno cercato, hanno cercato, finché hanno trovato la famosa ampolla che poi è durata per 8 giorni. Però qua vediamo il punto che tutto gira intorno all'olio, perché loro volevano distruggere la spiritualità della nostra religione. Adesso, tutto il fatto che loro dicevano che non esiste Dio e siamo uguali a noi, tutto era questo, se Dio c'è lo vedi, se non c'è non lo vedi. Tutta l'idea dell'olio è per questo che è la cosa più importante che oggi noi impariamo, perché in realtà il più grande decreto era questo, di ellenizzare, piegare l'ebreo e obbligarlo a fare un qualcosa di diverso da quello che deve fare. Fare le riforme. Esattamente, volevano che noi fossimo riformisti. E la Torah è proprio il contrario di tutto ciò, che anche se io non vedo Dio, Dio esiste. Anche se io non vedo che questo olio è impuro, questo olio è impuro. Perciò è qualcosa di totalmente spirituale. E l'olio, dice il Talmud, è il simbolo della saggezza, dell'intelletto. Loro volevano rendere impuro il nostro modo di pensare, il nostro modo di studiare la Torah, di approcciare la Torah. La Torah va bene, ma sei tu che non devi renderlo divino. Perciò tutto questo è rappresentato dall'olio. Allora, perché, tornando alla domanda di prima, perché allora i greci lottavano contro Giuseppe, contro Yosef? Perché, fate attenzione, Giuseppe, i greci vengono dopo Giuseppe, ovviamente, no? Giuseppe era il primo che ha portato l'idea e la conoscenza di Dio alle nazioni. Di quando il faraone lo chiama, proprio nella nostra parasha, lo chiama e gli dice: raccontami i miei sogni, perché proprio la parasha che stiamo studiando adesso, Miketz. Dice, ha sognato i sogni che lo facevano paura, che non dormiva di notte, era angosciato. E allora dicono, ah, Giuseppe è capace di tradurre e interpretare i sogni. Quando Quando arriva Giuseppe, la prima cosa che dice al faraone, cosa dice? Non sono io che traduco i sogni, quello che Dio mi metterà in mente, quello che io dirò è quello che Dio mi metterà in mente. A parte il fatto della sua onestà intellettuale, che lui anziché dire sì, sono io per prendere onori, subito ha detto no, quello che Dio mi dice io dico. E non ha preso gli onori, ha detto che... Perciò questo suo mettersi da parte e dire Dio, già lì in un paese di idolatri, in un paese dove non esiste Dio, lui ha cominciato a mettere al capo, al faraone, al re di tutti gli egiziani, gli ha insegnato, è Dio che ti sta aiutando tramite me, ma non sono io, è Dio. Per esempio, appunto, quando interpreta i sogni, oppure quando la moglie di Potifar, prima ancora che lui arriva in prigione, quando lui va a lavorare a casa di Potifar, la moglie lo voleva sedurre, eccetera, eccetera. E io, Giuseppe, ogni giorno diceva: no, io non farò mai qualcosa di male. Come? Cosa dice lui? Come posso fare una cosa così brutta e peccare nei confronti di Dio? Di nuovo, portagli in una società depravata, in una società senza Dio, di nuovo. Parla di Dio. Tutto il tempo parlava di Dio e della sua grandezza. Per questo non è importante tanto parlare della guerra, ma dell'olio, perché a loro non interessava ucciderci. Perciò il punto principale è che Giuseppe era la storia del toro. Che loro andavano contro l'idea di Giuseppe perché era quello che aveva messo nel primo posto che gli ebrei erano presenti schiavi già in Egitto, prima ancora della schiavitù. Giuseppe aveva cominciato a parlare di Hashem, di quello che è spirituale. Adesso. La Hanukkah, abbiamo detto che non si poteva accendere, la menorah, scusate, non si poteva accendere con l'olio impuro. Però, in realtà, la Torah, la Halakha, la regola dice che quando si tratta, fate attenzione, se vogliamo andare a vedere nella halakha proprio, nella regola nuda e cruda, loro potevano usare quell'olio nonostante fosse un olio impuro. Perché? Perché quell'olio era per il santuario, ovvero per tutta la collettività, per tutto il popolo. E allora la halakha dice che l'impurità viene respinta quando è qualcosa che ha a che fare con la collettività. Perciò l'insieme del popolo ebraico era più importante di quella impurità, riusciva a scacciare l'impurità. Perciò, a posteriori o anche a priori, potevano benissimo usare quell'olio. Se era a casa di un privato non si poteva usare, ma visto che era per il santuario, che era per tutti, la forza del tutti respinge l'impurità. Bella questa, eh? Allora, se è così, perché allora gli ebrei non l'hanno usato? Perché hanno dovuto cercare, cercare, cercare e finché hanno trovato miracolosamente quell'una ampolla, potevano usare l'olio che c'era. Sapete perché? Perché gli ebrei non volevano usare quell'olio, prima di tutto per non far vedere che si piegano ai greci. Molte volte abbiamo visto degli atteggiamenti di grandi tzaddikim nella storia che potevano benissimo, per esempio Mordecai, che non si inchinava davanti a Haman. E questo l'ha causato di fare tutto il decreto di morte per gli ebrei. La domanda più logica è: ma scusami, Mordecai, tu che sei così intelligente, non potevi in qualche modo inchinarti a lui, però poi ti allacci le scarpe? Tu non ti inchini a lui, tu ti stai allacciando le scarpe e lui pensa che tu ti inchini a lui. Lui è contento, tu sei contento che non hai fatto idolatria. Poteva farlo, perché non l'ha fatto? Perché è rimasto eretto e non si è mai inchinato, e questa causata che rischiava che tutti gli ebrei morissero. Perché un tzaddik, che tutti lo guardano come esempio, non può fare un qualcosa che è un sotterfugio, non può fare per finta, lui deve dimostrare. Noi non ci pieghiamo a idolatria, perché lui aveva idolatria sul suo petto, Haman, perciò inchinarsi a lui era anche inchinarsi all'idolatria. Haman, Mordecai dice: io non posso neanche per finta piegarmi davanti a lui. Che messaggio darò ai bambini che vedono il loro rebbe, il loro capo che si inchina? Anche per finta, che messaggio diamo? Allora, molte volte, anche dove c'è qualcosa di permesso, non va fatto per non far vedere che mi piego a te, come in questo caso. Loro facendo così avrebbero insegnato ai bambini che si stanno impiegando, che stanno al gioco, che i greci hanno vinto, sono riusciti a farci usare l'olio impuro. Ma poi c'è qualcos'altro. Gli ebrei, con tutti i miracoli che hanno vissuto in questi anni di guerra, come potevano loro fare una mitzvah così importante con un sotterfugio a posteriori? Sì, l'olio. Ma non è a priori. Perciò loro dicevano: ma già mai noi ci accontentiamo di fare una mitzvah per Hashem così, con un sotterfugio? Loro hanno detto: noi andiamo a cercare e vogliamo l'olio puro. Questo era il miracolo, il fatto che loro hanno cercato, il fatto che loro hanno avuto il coraggio di cercare. Sono entrati e hanno visto questo. Era molto desolante vedere tutta questa distruzione spirituale. Eppure loro hanno avuto il coraggio di dire: andiamo avanti, andiamo avanti. Sapete cosa vuol dire entrare in un posto dove non c'è, da noi non esistono idoli, foto, statue, zero. Entrare in un tempio pieno di idoli vari era come per dire: l'ebraismo è finito, basta, cambiamo. Hanno vinto loro. Eppure non si sono buttati giù, non si sono demoralizzati. Hanno cominciato a pulire, a togliere tutto, a cercare l'olio. Vuol dire, hanno cominciato a rivivere, a cercare la vita. Perciò, tornando al punto, questo era già il solo fatto che hanno avuto desiderio di cercare l'ampolla giusta, già questo era un miracolo. E infatti il miracolo era che l'hanno trovato. Questo era il miracolo di Hashem, per ripagare la loro volontà, per dire: noi, messaggio a noi oggi, non dobbiamo essere ebrei al 15%, al 50%. Noi dobbiamo fare le cose al massimo della nostra capacità, specialmente con tutto quello che Dio fa per noi, i miracoli che ci fa. Come possiamo noi ricambiare ai suoi miracoli con dell'olio impuro, anche se in realtà si può? Andiamo sempre alla grande, e quando noi scegliamo di andare alla grande, allora Dio fa di nuovo dei miracoli, perché se tu fai un qualcosa che non sei, attenzione, fate attenzione a questa, se tu fai qualcosa che non sei obbligato a fare, come questa dell'olio, noi eravamo obbligati, allora anche Dio farà per te un qualcosa che lui non è obbligato di fare. Anche Dio va per te al di fuori della scatola, al di fuori di quello che lui è obbligato. Dai il tuo massimo e anche Dio darà il suo massimo a te. Perciò tutti questi punti insieme ci fanno vedere come Hanukkah è vero, non c'era schiavismo, non c'era schiavitù, non c'era morte, non c'era, ma c'era il rischio peggio di tutto. Ma ancora una volta gli ebrei si sono svegliati in tempo e hanno detto: io non svendo la mia anima, io rimango ebreo, piuttosto vado a morire in guerra, ma tengo la mia identità. Noi, come Putin disse una volta, cos'è il miracolo? Cos'è la grandezza degli ebrei che, nonostante tutto quello che passano sono ancora lì, perché questo è un popolo che tiene la propria identità. Gli altri popoli non hanno questa idea di identità, infatti, infatti i romani non ci sono più perché sono mischiati, tutti quei popoli sono tutti mischiati, amalgamati. L'ebraismo non si mischia, l'ebraismo rimane quello che è, rimaniamo intatti, combattiamo, perché anche, ovviamente anche oggi sono tanti che si assimilano, che si sposano fuori, è vero, ma la nostra forza è che finché noi teniamo forte le nostre barriere, le nostre diversità, i nostri modi di essere, questa è la nostra forza. Non dobbiamo vergognarci di nessuno, non dobbiamo avere paura di nessuno, questo è il nostro modo di vivere. Se non facciamo questo, moriamo e non esiste più mai sia, chas shalom, il popolo ebraico. Vorrei concludere. Sì, è tempo di concludere. Spero che abbiate visto il video breve che oggi ho mandato, se no andate a cercarlo. Questo video inedito che è uscito settimana scorsa, che l'esercito israeliano ha trovato, ha fatto vedere a Hanukkah dell'anno scorso, questo gruppo di ostaggi che erano a Gaza nei tunnel, che non so come, hanno acceso le candele di Hanukkah. Nel video ho messo uno spezzone di quel video che i soldati hanno trovato, e vedi questi ragazzi qua, 5 ragazzi e una ragazza, qualcosa del genere, erano in 6, ovviamente ragazzi non osservanti, non hanno la kippah, non sono osservanti, però lì sotto, nei tunnel di Gaza, hanno detto: noi dobbiamo accendere Hanukkah. Magari, forse, non lo so, forse l'anno prima ancora, quando erano a casa, non hanno neanche acceso. Ma lì, nel buio, sottoterra, l'ebreo si accende, l'ebreo si sveglia e dice: io sono qua sotto il messo, forse loro possono rapire il mio corpo e mettermi qui. Possono imprigionare il mio corpo, ma non possono imprigionare la mia anima, non possono imprigionare il mio ebraismo, la mia identità. E questi ragazzi qua, senza la kippah, hanno preso dei bicchieri e hanno messo la candela e hanno acceso la candela di Hanukkah e hanno cantato le canzoncine di Hanukkah lì sotto. Purtroppo tutti sono stati uccisi, questi 6. Ma sono arrivati direttamente in cielo da Dio, perché uno che muore perché è ebreo, e tra l'altro muore quando ha fatto Hanukkah a Gaza, nei tunnel, direttamente sono a tavola con Dio. E quest'anno hanno acceso, insieme a Dio, tutti loro hanno acceso Hanukkah. Su questo non ci piove. Cosa vediamo qua? La forza di un ebreo che nel posto più buio del mondo, sottoterra, fisicamente e anche spiritualmente, dove non c'era ossigeno, e noi sappiamo che tu, se tu accendi il fuoco, brucia più ossigeno, ma loro non hanno guardato questo, hanno acceso lo stesso. E tu, noi siamo ebrei. Il loro ebraismo è venuto a galla così. Come la storia di Sydney, che la sera dopo centinaia, centinaia, forse anche un migliaio di persone erano lì presenti, per dire: noi non ci abbassiamo, noi non abbassiamo la testa, noi non ci pieghiamo. Stesso discorso. Il giorno prima hanno ucciso persone lì, il giorno dopo sono andati in massa per dare un messaggio al mondo: noi non abbiamo paura. Questo è il popolo ebraico, questo è il messaggio di Hanukkah. Come possiamo a Hanukkah dimenticarci del vero messaggio? Che noi non ci pieghiamo. E questo mi ricorda un'altra storia durante Auschwitz. Sentite questa storia, che la racconta il ragazzo. Erano nei campi di concentramento. Questo ragazzo con suo papà. Il vecchio decide, dice: fra poco è Hanukkah. Dobbiamo accendere, dobbiamo organizzarci. Lui lavorava nei lavori forzati, lì dove ci sono i motori, perciò riusciva ogni giorno a rubare un pochettino dell'olio che si mette nei motori. Ogni giorno, per poi Hanukkah accendere. Ok, arriva la sera di Hanukkah, la prima sera. Il vecchio chiama il giovane e dice: vieni, nascondiamoci e accendiamo le candele di Hanukkah. Lui è riuscito a riempire una piccola ampolla di questo olio nero per i motori. Però mancava lo stoppino. Cosa hanno fatto? Hanno preso un pezzo del loro pigiama, della camicia, l'hanno strappato, l'hanno girato e l'hanno messo nell'olio. Perfetto. L'olio c'è, lo stoppino c'è. A un certo punto arriva una guardia SS e li scova. Cosa stai facendo? Però miracolosamente lo chiamano e lui si allontana. Nel frattempo loro vogliono continuare a quest'opera di accendere la candela di Hanukkah. Perciò c'è l'olio e c'è lo stoppino. Cosa manca? Manca il fuoco. Ma il fuoco non c'era, non trovavano fuoco, non c'era modo di accendere questo stoppino. E l'ampolla è rimasta lì, accesa. Il vecchio dice al giovane: noi abbiamo fatto un miracolo più grande di quello che i nostri padri hanno fatto a Hanukkah. Loro avevano l'olio, avevano lo stoppino, avevano il fuoco. Perciò il miracolo che loro hanno avuto, che un giorno è durato 8 giorni, avevano tutto. Noi non avevamo niente, non avevamo olio, stoppino e neanche il fuoco. Ma il miracolo che stasera noi abbiamo fatto è che abbiamo spiritualmente, nella nostra immaginazione, nel nostro cuore abbiamo acceso questa candela. Loro non l'hanno fatto, noi sì. E dice al ragazzo: quando tu uscirai di qua, vai a raccontare a tutti quello che hai visto e vai a raccontare che hai acceso le candele di Hanukkah, nonostante che eri in questo posto maledetto. Nel frattempo il soldato torna, dopo che l'hanno chiamato, ritorna, li vede. Il ragazzo riesce a scappare, ma il padre viene ucciso perché ha osato accendere le candele di Hanukkah. Il ragazzo, che era giovane, è uscito dai campi di concentramento e dovunque andava raccontava questa storia, dicendo: noi siamo riusciti ad accendere una candela di Hanukkah senza avere olio, senza avere fuoco e neanche uno stoppino. E quando una persona si sente debole, si sente lontano da Dio, si sente oppresso, si sente perseguitato, cosa sarà di noi ebrei? Si ricordi di questa storia, che dal nulla hanno acceso un fuoco. Questa è la forza del popolo ebraico. Am Israel Chai. Hanukkah Sameach a tutti. Chiedo a tutti cortesemente di condividere questa lezione, queste parole, questa storia, quest'ultima storia, in modo da rafforzare e incoraggiare le persone, i giovani, i bambini, a non avere paura di essere ebrei, a essere soltanto orgogliosi e fieri di essere il popolo di Hashem che ha ricevuto la Torah. Chanukah Sameach Shabbat Shalom a tutti. Am Israel Chai.